La parola a Ruggero Zanin che interviene proprio sul tema generale, la buona politica per una filosofia della cittadinanza, e propone un abbozzo di manifesto.
Manifesto perché appunto si tratta di uno scritto, diciamo, di battaglia, quindi che non ha bisogno di articolarsi in termini di, e quindi abbozzo perché questa serie di considerazioni dovrebbero dare una visione insieme, o perlomeno un abbozzo di visione insieme. Allora, io propongo in primo luogo di sgombrare il campo da alcuni falsi problemi, tre in particolare. Primo, la buona politica non necessariamente è la politica buona, e cioè un buon uomo non è necessariamente un buon politico. Seconda considerazione, la democrazia è un sistema facilmente permeabile alla corruzione, ma è anche il sistema in cui più facilmente la corruzione emerge alla luce del sole. Quindi la soluzione del problema della corruzione sta nella corruzione stessa, non nel saltare fuori la democrazia. Terzo falso problema, se un sistema è gravemente inquinato dalla corruzione, non può essere soltanto una questione di leggi, leggi mancanti o sbagliate. E questo lo diceva già Machiavelli. In una città corrotta non si trovano né leggi né ordini che bastino a frenare una universale corruzione, perché così come gli buoni costumi per mantenersi hanno bisogno delle leggi, così le leggi per osservarsi hanno bisogno dei buoni costumi. Il che significa che il sistema della corruzione prospera laddove la cosiddetta società civile è connivente con tale sistema. E quindi bisogna intervenire in profondità, praticamente. Detto questo, gli elementi di una buona politica, a mio avviso, sono facilmente identificabili e anzi sono abbastanza elementari. Il primo, la politica non è un affare. La politica che diventa affare è pessima politica. Certamente la politica può diventare una professione, per cui si può vivere di politica. Mai però può diventare un affare. Questo porta con sé un paio di considerazioni. Primo, il consenso popolare non può in nessun modo giustificare comportamenti che vadano contro la legge dello Stato. Questo si chiama il populismo. Secondo, il consenso popolare non giustifica il perseguimento attraverso la politica dei propri affari personali. E quindi la legge deve tempestivamente intervenire sul conflitto di interessi. Dall'altra parte però la legge deve poter difendere il politico da attacchi indiscriminati che vengono da lobby e gruppi di interessi. Ulteriore considerazione, la politica certamente si mescola con gli affari, non potrebbe essere diversamente, ma il suo indirizzo deve rimanere politico. Cioè il rischio più mortale della politica è quello di limitarsi a seguire, come diceva Foucault, l'odore del fumo del sigaro del mercante. In ciò sta la questione morale della politica, che chiaramente si differenzia da quella che è la questione morale degli affaristi, sempre che esista un'etica degli affari. Questo ci porta anche a parlare dell'economia, perché è chiaro che l'economia non può rinunciare alle proprie prerogative, né tornare a essere un'insignificante appendice dell'etica e della politica, come era in antico. Ma proprio per questo sono appunto l'etica e la politica a dover far valere le proprie prerogative sull'economia. Certo, come sentivamo prima, oggi si è imposta una visione assolutamente monomaniacale del fine da perseguire in economia, il profitto. Ma come potrebbe essere diversamente? Io posso arrivare a immaginare un economista con un cuore, posso anche arrivare a immaginare un azionista con un cuore, ma un fondo di investimento no, perché un algoritmo genetico che compra e vende titoli non possiede né anima né cuore. La lotta di classe oggi deve rivolgersi anche contro il computer, cioè siamo dentro Matrix. Ma torniamo alla politica. Per seguire la propria vocazione politica, il politico deve avere dei valori cui ispirarsi. Max Weber la chiamava l'etica della convinzione. Ma ciò non basta, perché sarebbe soltanto un buon uomo. Ci vuole anche flessibilità, cioè gli ideologismi sono sempre pericolosi. Gli ideologismi portano all'identità, all'appartenenza, però escludono la differenziazione. Ci vuole anche senso di responsabilità, e sempre Max Weber parlava di etica della responsabilità. Ci vuole anche quella, o meglio, opinione abbastanza comune che la politica deve anche seguire quel detto secondo cui il fine giustifica i mezzi. Sì, se inteso nel senso dell'esortazione weberiana per cui chi vuole salvarsi l'anima vada in convento e non faccia il politico. In realtà questa frase è stata attribuita a Machiavelli, non si trova mai scritta in Machiavelli, probabilmente, questo lo dico anche in termini di contemporaneità, probabilmente appartiene, è stata coniata in ambito, in ambiente gesuitico. Ma su questo chiudiamo la parentesi. Allora, quello che fa Machiavelli negli discorsi, parlando di Romolo, scrive: conviene bene che, accusando Romolo del fatto di aver ucciso il fratello, lo effetto lo scusi. Questa è la frase di Machiavelli. E qui allora però vanno chiarite alcune cose. Primo, scusare non vuol dire giustificare, cioè rendere giuste azioni che non lo sono. Secondo, si possono usare mezzi poco ortodossi a fronte di fini alti e nobili, e non certo per questioni di soldi o di mero potere. Terzo, per usare mezzi moralmente riprovevoli bisogna che non esistano alternative possibili. Ma quando parliamo di corruzione, sia chiaro, parliamo di politici che nelle circostanze ordinarie mentono, ingannano, rubano, senza cioè avere la minima giustificazione o scusa. Essi sono innanzitutto dei politici falliti, cioè politici senza vera ambizione né orgoglio. La politica però ha un suo costo. Come tutte le forme di vita, la politica lascia, oltre che un'impronta ecologica, anche un'impronta economica. La prima si misura con la CO2, la seconda si misura in euro e dollari. E allora qui alcune considerazioni. Come misurare allora il costo economico della politica? Primo, non esiste chiaramente un valore assoluto, ma solo un costo economico relativo al contesto, che va adeguatamente considerato, perché sembra a qualcuno che l'elezione a sindaco equivalga all'elezione a presidente degli Stati Uniti. Il contesto invece è molto diverso e va commisurato a quelle che sono le reali condizioni in cui un politico deve operare. Poi il costo va anche commisurato all'efficacia dell'azione e della comunicazione politica, per cui un eccesso, per esempio, di spese elettorali può addirittura risultare disgustoso dal punto di vista di chi vota. Terzo, il costo attuale della politica va anche commisurato ai possibili condizionamenti futuri. Per cui la dipendenza dagli sponsor elettorali può diventare eccessivamente condizionante dal punto di vista della politica. Non sto parlando dal punto di vista degli affari, ma dal punto di vista della politica. L'ultima considerazione rispetto a questo, quelli sono gli elementi della buona politica, è che la politica certamente ha a che fare con gli interessi. Interessi, la parola interesse è diversa da affari. Gli interessi di fatto sono sempre di parte, e di fatti la politica è gestita da partiti. Però ogni vero politico ha le pretese che gli interessi da lui sostenuti sono in assoluto i migliori per tutti. Quindi, ancora una volta, qui la differenza si gioca tra interesse pubblico e interesse privato, che alla fine arriva a coincidere con gli affari di cui dicevamo sopra. Allora la buona politica qui coincide con quella visione per cui, anche se di fatto particolare, ha la pretesa di realizzare e di amministrare al meglio il bene comune, cioè l'interesse pubblico universale. Cosa può fare il comune cittadino per eliminare la mala pianta della corruzione, a vantaggio quindi della buona politica? Primo, dar credito alla magistratura, che può sbagliare, può fare confusione, può esagerare, ma che alla fine rappresenta l'ultimo vero baluardo della legalità, in una visione di divisione dei poteri. Secondo, non rinunciare alle proprie prerogative, ai propri diritti, in primo luogo a quello di voto. Terzo, non giudicare i politici dalle apparenze. Machiavelli nel Principe dice: non fare come il volgo, che giudica più agli occhi che alle mani. Guardare bene le mani del politico. Quarto, dice ancora Machiavelli, tenere sempre presente che la prudenza consiste in saper conoscere la qualità degli inconvenienti e prendere il manco tristo per buono. E cioè, in democrazia dobbiamo saperci accontentare del meno peggio, che comunque è sempre meglio di ciò che i sistemi più o meno autoritari possono imporci. Sintesi estrema, è necessario che il politico torni a fare politica e che la politica riprenda il suo posto. La politica non può né deve occupare tutto lo spazio. Ci fu un tempo in cui si diceva che tutto è politica, ma deve assumersi le proprie responsabilità, che sono quelle di scelta, di indirizzo e di comando. È soprattutto nella possibilità di essere una buona guida per la collettività, non certo nel denaro, che il vero politico trova le sue massime soddisfazioni. E questo era il mio appoggio di manifesto.
Mi strappo veramente, io però lo devo dirissimo. Allora io spero che sì, diciamo perfetto, ma secondo me il merito è tutto da perché io invece di un'ora quando ti si dice mezz'ora ho fatto
io sono
tu hai il merito. No, vi ringrazio tutti quanti, mi piace che oggi pomeriggio non potrò essere con voi perché è un impegno. Comunque vi auguro un buon procedimento per il dibattito pomeriggio. Forse Luciano, tu hai registrato tutto, ringraziamo ancora l'Università di Portogallo per la
vedremo sarà possibile utilizzare queste relazioni e magari lavorare, sicuramente ci lavoreremo sopra, ma già queste relazioni forse non siamo.